Buonasera a tutti, ringrazio davvero il Comune di Modena, il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale per avermi invitato e per questa opportunità di parlare a voi in questa sala così importante e quindi anche io condivido le emozioni della collega. Io ho pensato di così provare a condensare un paio di ragionamenti intorno al tema della ricostruzione post-bellica, però mi sono chiesto questo, come provare a farlo sfuggendo da qualsiasi tentazione, diciamo così, un po' retorica o se volete un po' consueta nelle... così nei racconti che facciamo anche di quegli anni. E allora ho pensato che forse il modo migliore potesse essere quello di richiamare le condizioni in cui l'Italia e l'Europa si trovavano nel 1945, e cioè al termine della guerra. E quindi la riflessione che vi propongo è, da una parte potrebbe sembrare un po' sconfortante, nel senso che cercherò di descrivere lo stato anche di distruzione materiale e non in cui si trova il continente e il nostro paese, per poi dopo valutare alla luce di questa realtà invece in un certo senso l'epopea della ricostruzione, un'epopea davvero... per certi versi non posso dire incredibile, perché da storico se una cosa si è verificata è credibile, però insomma che ha tratti effettivamente per certi versi straordinari. Noi ci troviamo davanti al 1945 un paesaggio di distruzioni senza precedenti, rovine materiali e perdite immateriali profonde, e i lasciti drammatici della guerra, delle violenze sui civili e la pervasività delle devastazioni sembrano opprimere ogni possibilità di riprendere una vita normale. Questa è la realtà dell'Europa del 1945, un continente prostrato in cui la nuova luce della pace non riesce ancora a penetrare il cupo presentimento di un futuro incerto. Quindi, come dicevo, è da questa prospettiva che si deve, secondo me, partire per valutare compiutamente lo spessore del lavoro della ricostruzione. Certo, una ricostruzione che appare davvero come un'epopea, una straordinaria reazione che in un tempo piuttosto breve permette di trarsi da quel baratro. Lo stato di prostrazione in cui versa buona parte della società europea quando cessa il fragore delle armi da fuoco, e in Italia soprattutto di quella parte del paese che a vario titolo, non necessariamente in modo convintamente politico, ha creduto nel fascismo e al suo progetto di modernizzazione del paese, costituisce quindi il punto di partenza ineludibile per apprezzare come il lavoro e l'impresa collettiva della ricostruzione siano una delle pagine più interessanti da verificare. E anche cercare di capire come e da dove siano potute emergere tante nuove energie e tante nuove imprese collettive. Però partirei appunto dal primo lato della medaglia, da quello delle distruzioni. Mancanza di cibo, di abitazioni, i cumuli di macerie che punteggiano gli spazi urbani, le campagne e le infrastrutture devastate, l'assenza di quanti non sono tornati, non solo i morti, i prigionieri, i deportati. Il crollo dei vincoli sociali e del tessuto comunitario, il disorientamento morale, l'abitudine alla violenza, i bambini orfani, abbandonati e vagabondi nelle strade. Pensate che in Italia nel 1946 si calcola approssimativamente che ci fossero almeno 180.000 bambini che vagabondavano per le strade senza nessuno. Il furto come normalità, il baratto di ogni cosa come fatto quotidiano, anche del proprio corpo. La vita ridotta ai suoi minimi termini, la fame. L'intero continente, il vecchio continente, appare come usano dire alcuni osservatori che vengono da fuori dall'Europa, il nuovo continente nero, quasi un continente ridotto allo stato selvaggio, in cui le persone si aggirano prive di ogni punto di riferimento. La guerra infatti ha reciso molti legami sociali, comunitari e politici, ha spesso compromesso i rapporti tra cittadini e governi, sia essi fossero nazionali o locali, ha posto le persone spesso di fronte alla mera necessità di procurarsi da mangiare, da vestirsi, da scaldarsi, da soli. Gli osservatori più acuti, già in contemporanea, cioè diciamo nello stesso momento in cui avvengono queste cose, colgono immediatamente il dramma europeo. Per esempio l'inviata del New York Times, Anne-Noar McCormick, scrive, unica donna, a proposito di donna, in quel momento nel board del New York Times, la prima donna che è nel board del New York Times, è la prima a scrivere editoriali, la prima donna a scrivere editoriali per il New York Times, scrive: il problema umano che questa guerra ci lascerà in eredità non è stato ancora immaginato e tantomeno affrontato da nessuno. Non si è mai verificata una simile distruzione, una disintegrazione così completa della struttura stessa della vita. Sono parole abbastanza impressionanti. L'Europa del 45 è una terra desolata e violentata. Pensate che solo a Vienna, nelle 3 settimane successive all'ingresso in città dell'Armata Rossa, vengono violentate circa, non sappiamo mai il numero preciso, 87.000 donne. Lo stesso avviene a Berlino, una terra in cui la sensazione più comune è quella dell'impotenza di chi ancora non ha nemmeno capito quale trauma lo abbia colpito. Coglieva bene questo punto un grande storico italiano che è mancato da poco, Silvio Lanaro, quando ragionava su quegli anni e individuava uno scarto relativo, sono sue parole, tra la perdita di beni materiali, che nel complesso, nel caso italiano, era relativamente contenuta, e la perdita di beni immateriali, o comunque di ricchezze simboliche, affettive, spirituali, che invece è stata assai elevata. Un altro storico italiano, Leonardo Paci, ha detto che l'esperienza della guerra, assunta nel suo insieme, costituisce il vero luogo in cui si produce la difficile e dolorosa transizione ai nuovi ordinamenti repubblicani. Sì, perché è dolorosa e difficile, perché c'era stata la crisi profonda del rapporto tra lo Stato e la società. E una delle cause principali di questo collasso di relazione erano stati anche i bombardamenti, l'arma aerea, che aveva costituito degli eventi più traumatizzanti della Seconda Guerra Mondiale. Peraltro era stata anche l'arma vincente della guerra. La Seconda Guerra Mondiale si vince con l'arma aerea, però la guerra aerea, però, scrive Paggi, è politicamente dirompente, proprio perché esercita un poderoso effetto di disarticolazione della società civile, perché distrugge i legami comunitari, perché scatena gli egoismi contro le solidarietà, perché mette progressivamente in forse la presenza dello Stato, perché non funziona più niente. Soprattutto produce quell'effetto di avere la guerra in casa, toglie qualsiasi punto di riferimento, genera il mercato nero, ma soprattutto, ripeto ancora, il crollo istituzionale e delle autorità. I bombardamenti, cioè, tendono a sfaldare il tessuto sociale, allentando anche le giunture dei rapporti fiduciari più elementari. E questo è il senso della guerra totale. La Seconda Guerra Mondiale è, in questo senso, una guerra totale. A volte dimentichiamo, no, la cifra di questa guerra, che è una guerra imparagonabile a quelle precedenti. Ed è qui quindi che si innesta una crisi di legittimità anche nel nostro paese, forse soprattutto nel nostro paese, di ampie proporzioni tra le istituzioni dello Stato e la società, che a mio avviso va al di là dello stesso regime fascista e si estende a un problema più complessivo di ricostruzione anche del tessuto della società civile e del rapporto tra la società e le sue istituzioni. Certo, il fascismo aveva fallito il suo progetto di nazionalizzazione e ora, di fronte al paese, nel 1945 si presenta un'opera di ricostruzione che è ben più ampia di quella solo materiale. In fondo questa sensazione di disastro è quello che avverte Primo Levi quando ritorna dal campo di Auschwitz. Sapete, lui fa un giro molto lungo, non c'era il treno diretto per l'Italia. E in questo giro molto lungo arriva a Vienna e quando vede le rovine di Vienna, passa col treno nella periferia di Vienna e vede, no, gli effetti della devastazione della guerra, viene sopraffatto dalla, cito Levi, sensazione greve, incombente di un male irreparabile e definitivo. Presente ovunque, annidato come una cancrena nei visceri dell'Europa e del mondo, seme di danno futuro. O ancora quanto scrive Norberto Bobbio, cito, l'Europa era stata distrutta, si era da sé stessa distrutta, per la seconda volta nello spazio di 30 anni, dai campi di Verdun alla battaglia di Stalingrado erano state sterminate migliaia e migliaia, noi sappiamo che sono milioni e milioni, dei suoi uomini e donne, vittime innocenti del delirio di potenza degli uni e della cecità politica degli altri. Esisteva ancora l'Europa? Ecco, tutto ciò nel nostro paese è aggravato dalla guerra perduta, dalla sconfitta, dal crollo delle istituzioni e dello Stato. Non c'è dubbio quindi, a mio parere, che è a partire da questo quadro, da quel male irreparabile e definitivo intravisto da Levi tra le macerie della capitale austriaca, che bisogna apprezzare la ricostruzione europea e italiana come un evento notevole. Come un evento notevole, per certi versi sorprendente e imprevedibile. Un'impresa, appunto, in grado di affrontare da una parte i problemi pratici e immediati di una popolazione stremata e dall'altro di riattivare una struttura sociale gravemente compromessa e di ricomporre un contorno istituzionale e politico, nel senso pieno del termine, di fronte a persone deprivate e demotivate, afflitte da lutti insopportabili o colpite da violenze e ferite non facilmente rimediabili. Un'impresa che per questo non poteva certo essere lineare, priva di contrasti o di ambiguità, e soprattutto non poteva riuscire a fare voltare pagina al paese da un giorno all'altro. Eppure è un processo, quello della ricostruzione, che colpisce proprio per la sua velocità, per la sua capacità di generare in breve tempo uno spirito opposto. È quello spirito del 45, colto bene da scrittori, intellettuali che spesso colgono prima degli altri, no? L'umore e il clima del tempo. E ricostruire nel 45 non significa rimettere in piedi ciò che esisteva prima della guerra. Ricostruire è possibile solo se si immagina un cambiamento. Anche quando il progetto non ha contorni definiti o anche quando contiene visioni contrastanti, spesso molto contrastanti tra di loro. La ricostruzione è pensabile, cioè, solo se associata a un profondo cambiamento sociale e politico. Allora nelle strade e nelle piazze ancora piene di macerie, l'ottimismo della primavera del 45 è un'energia vitale e promettente. È un ottimismo che deriva dalla vittoria contro il fascismo e il nazismo, dalla conquista della libertà, dall'epopea esaltante della resistenza. Tutto questo è un potente propellente per alimentare i desideri e le aspettative di ricostruzione e di cambiamento. C'è la sensazione, scrive uno storico inglese, che qualunque cosa il futuro potesse riservare, nel dopoguerra, sarebbe stato più luminoso del periodo appena attraversato. E così come la prostrazione morale è spesso tutta rinchiusa dentro una dimensione individuale, la speranza per il futuro migliore assume una dimensione collettiva, l'idea di un'azione comune, possibilmente unitaria. E questo è davvero uno dei lasciti della guerra e della resistenza europea contro il fascismo, l'idea dell'unità. È un'idea che, come tutti voi sapete, si traduce a livello politico nei governi di unità nazionale, in Italia e in Francia, dove pure sono presenti forti partiti comunisti, nelle rappresentanze sociali e sindacali, in una riorganizzazione unitaria, in un forte slancio solidaristico e di mobilitazione collettiva. La guerra, cioè, ha consegnato alla storia la vecchia Europa, i vecchi sistemi di valori, le stesse fondamenta della legittimazione del potere devono essere rifondate, anche nei paesi che non hanno avuto il fascismo, a maggior ragione nei paesi come l'Italia che lo ha avuto. Lo spirito del 45 è quello di non ritornare agli anni 30, alla disoccupazione di massa nei paesi che l'hanno subita di più, pensate agli Stati Uniti, all'Inghilterra, alla Francia, o alla sottooccupazione che tanto ha gravato sulle nostre campagne, alla povertà, alla mortalità infantile che le classi popolari avevano sperimentato sulla propria pelle. Ma soprattutto questo insieme di desideri si connette alla politica. Nel dopoguerra si assiste a una esplosione di attività politica. C'è la sensazione che la lotta di liberazione abbia aperto uno spazio nuovo. Scrive Italo Calvino di un, virgolette, di un senso della vita come qualcosa che può ricominciare da zero. E non sono tanti i momenti della storia in cui le società sono attraversate da questo sentimento in cui tutto appare possibile perché si ricomincia a ricostruire da zero. Uno slancio reso possibile dalla vittoria sul fascismo europeo, quasi una seconda chance per rifondare una civiltà continentale la cui implosione solo pochi anni prima sembrava irreversibile. La guerra aveva cambiato tutto. Se ne rendono immediatamente conto osservatori e protagonisti di quegli anni, poi dopo non ne faccio più di citazioni, lo prometto, e scrive di varie culture politiche, rappresentanti di varie culture politiche, scrive ad esempio Charles de Gaulle, l'eroe della resistenza francese, dice: nel corso della catastrofe, sotto il peso della sconfitta, nella mente delle persone, fa riferimento naturalmente alla sconfitta della Francia nel 1940, sotto il peso della sconfitta nella mente delle persone è avvenuto un profondo mutamento. Per molti il disastro del 1940 è apparso come il fallimento della classe dirigente e di tutto il sistema politico. Le democrazie del 45 quindi devono produrre uno sforzo importante per rilegittimarsi. Edward Carr nel 1940, quindi pensate, siamo al primo anno di guerra, un liberale che poi diventa un importante storico, scrive sul Times nel 1940: quando parliamo di democrazia non intendiamo una democrazia che garantisce il diritto di voto ma dimentica il diritto al lavoro e il diritto alla vita. Oppure Léon Blum, ex capo del governo socialista francese, imprigionato dal regime di Vichy durante la guerra, sostiene: una debole e perversa democrazia borghese è crollata e deve essere sostituita da una vera democrazia, una democrazia vigorosa e competente, popolare anziché capitalistica, forte anziché debole. Questa democrazia popolare sarà, anzi può solo essere, una socialdemocrazia. Certo, lui è un socialista, ma De Gaulle, lo riprendo, dice, prende lui stesso le distanze dalla vecchia democrazia liberale e nel 1941 scrive: al momento la massa del popolo francese confonde la parola democrazia con il regime parlamentare così come funzionava prima della guerra. Quel regime è stato condannato dagli eventi e dalla pubblica opinione. E siamo nel 1941. Allora questo che significa? Significa che la guerra vinta contro Hitler offre l'occasione del riscatto, la credibilità per una rifondazione, una ricostruzione della democrazia, una reinterpretazione che deve però ora andare oltre la vecchia trama liberale dei diritti politici individuali e di libertà, che non era stata sufficiente a suscitare la fedeltà delle masse popolari e del mondo del lavoro agli istituti parlamentari. È su quel terreno che il totalitarismo aveva sfidato le democrazie liberali ed è su quel terreno che Hitler aveva presunto di essere più forte, perché giudicava le vecchie democrazie liberali dei sistemi morenti. Ora le vecchie democrazie liberali devono invece diventare democrazie fondate sui diritti sociali, su un nuovo patto tra lo Stato democratico, la società e i cittadini, sull'inclusione universale nei sistemi di welfare. Guardate cosa succede in Gran Bretagna, nelle prime elezioni, l'eroe della Seconda Guerra Mondiale, Winston Churchill, capo dei conservatori, perde le elezioni. E Churchill era davvero l'eroe degli inglesi, mica per dire, eppure perde le elezioni di fronte ai laburisti che presentano il piano Beveridge, cioè un piano universale di welfare state. Quindi sull'inclusione universale nei sistemi di welfare e sull'integrazione positiva del mondo del lavoro finalmente nelle istituzioni dello Stato. Quindi la ricostruzione, e qui termino, di un paese anche come l'Italia, che guardate, non voglio sottovalutare le distruzioni materiali, potrei offrire piccole cifre per mostrare quanto anche quella dimensione fosse terribile. Non so, solo il 52% delle case aveva l'acqua corrente, il 27% delle case il gabinetto da bagno, il 7% un apparecchio telefonico, eccetera, eccetera. I livelli di reddito permettevano pochissime spese al di fuori dello stretto indispensabile, l'alimentazione, una bicicletta per recarsi al lavoro, quando dovevi cambiare le gomme era un problema, il cappotto, le scarpe grosse per l'inverno, un bicchiere di vino all'osteria. Fine. Allora, questa rifondazione delle democrazie del 45, delle democrazie occidentali, sono cioè costruite intorno al nesso tra lavoro, cittadinanza, democrazia. È un patto tra le parti sociali, no? Dei paesi europei, dell'Italia, che per la prima volta affronta la costruzione di una democrazia di questo tipo, e di un paese che ha in quel momento una classe dirigente con una visione, ha una classe dirigente con una visione per il futuro. E allora, se è vero che sono passati 70 anni, e 70 anni sono moltissimi, io penso che ragionare anche sul nostro presente, però pensando anche un po' storicamente, posso offrirci qualche punto di riferimento, qualche argomento di riflessione e capire che quando forse, qui mi permetto una piccola annotazione, andiamo a discutere di come riformulare questi nessi, sappiamo che andiamo a ridiscutere i nessi fondanti della nostra convivenza democratica. Grazie.